Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A Bruxelles torna lunga riunione dei leader dei paesi europei insieme per il vertice straordinario convocato per stabilire quale linea seguire nei confronti di Donald Trump, sempre più ostile nonostante il dietro fronte arrivato ieri sera sul tema dei dazi contro il Giappone alla sua annessione della Groenlandia. Il presidente statunitense Renzi oggi a Davos ha incontrato tra l'altro Volodymyr Zelensky, che ha criticato duramente la mancanza di volontà politica con cui invece l'Europa dovrebbe affrontare Vladimir Putin. I leader di Washington e Kiev hanno poi annunciato per domani e sabato un vertice allargato anche alla Russia per discutere del futuro dell'Ucraina. I delegati dei tre paesi si vedranno negli Emirati Arabi. A Roma sfuma l'accordo bipartisan che nei mesi scorsi aveva portato maggioranza e opposizione a introdurre il concetto di consenso nella nuova norma contro chi si macchia di violenza sessuale. Il termine è sparito dal testo riscritto dalla senatrice Giulia Bongiorno. Secondo le associazioni che si occupano delle vittime di stupro, si tratta di un passo indietro pericoloso e significativo. A Zurigo intanto è uscita dal coma Elsa Rubino, quindicenne tra i feriti dell'incendio di Capodanno a Cramontana, mentre a Firenze la Corte d'Appello ha riconosciuto il reato di tortura per i pestaggi che nel 2018 e nel 2020 sarebbero stati commessi da un'ispettrice di polizia penitenziaria e da 8 agenti. Assolti in primo grado, sono stati condannati in secondo. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dunque, nonostante lo stop ai dazi che Donald Trump minacciava di imporre dal 1 febbraio, i 27 leader dei paesi europei si sono riuniti nel vertice straordinario convocato a partire dalle 19 per parlare proprio della postura da tenere con l'alleato statunitense. Prima di iniziare la discussione è stato tra l'altro osservato un minuto di silenzio per le vittime dei due incidenti ferroviari avvenuti in Spagna nei giorni scorsi. Ma che cosa sappiamo fin qui delle intenzioni dei capi europei? Ci colleghiamo allora in diretta con Bruxelles, dove si trova Federico Baccini. Buonasera Federico, linea a te.
Sì, buonasera da Bruxelles. Il vertice è ancora in corso e anche qui poco si sa in realtà sulle discussioni nella stanza dei leader. E le ultime notizie che arrivano da una serie di bilaterali con al centro il cancelliere tedesco Merz, prima con Meloni e poi con Macron, per riconfermare l'unità sull'unico dossier della serata, cioè le relazioni con i nuovi Stati Uniti che sotto Trump sono non solo imprevedibili ma anche sempre più aggressivi e minacciosi. Dominano la scena la Groenlandia e l'accordo raggiunto ieri sera dal segretario generale della NATO Rutte con Trump, di cui anche qui in verità si sa pochissimo. A questo proposito la premier danese Frederiksen è stata netta nel ribadire che la linea rossa è il rispetto della sovranità di Copenaghen e dell'isola e che oggi non c'è nessun accordo con Washington, ma bisognerà negoziare senza minacciarsi. Un capitolo un po' passato in sordina, ma su cui Baltici, Nordici e Polonia spingono molto, è quello dell'Ucraina. Bisogna capire come tenere Trump al tavolo dei negoziati e possibilmente dalla parte di Kiev, perché per l'Europa, insomma, i colpi di testa del presidente statunitense sono un sollievo solo se fa marcia indietro sui dazi, non se si schiera con Putin. E infine si discuterà anche del nuovo consiglio di pace di Trump, visto che ci sono molti dubbi sulla compatibilità con il diritto europeo, se lo scopo va oltre la ricostruzione di Gaza. Ungheria e Bulgaria hanno già rotto le linee aderendo, ma l'obiettivo è tenere compatti gli altri dietro una linea comune europea. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
Allora, grazie Federico, appuntamento con te nel giornale radio di domani mattina, ore 7:30. Grazie ancora e buon lavoro perché la serata è ancora lunga. E dunque, la giornata di oggi ha avuto tra i suoi protagonisti Volodymyr Zelensky. Dal palco del World Economic Forum di Davos, il presidente ucraino ha criticato l'Europa accusandola di mancanza di volontà politica nei confronti di Vladimir Putin e di sembrare tra l'altro persa nel tentativo di convincere Donald Trump a cambiare. Un cambiamento però, lo dicevamo, in effetti c'è stato e riguarda proprio i dazi che il presidente americano non ha applicherà più contro quei paesi che si oppongono alla sua annessione della Groenlandia. Come anticipava anche Federico Baccini, resta da capire che cosa prevede il patto sancito ieri sera con il segretario generale della NATO Mark Rutte e soprattutto se Trump in futuro non tornerà sui propri passi. Michele Migone.
Non esiste un accordo sulla Groenlandia, dovrà essere trovato. Qualche breccia si è aperta nella nebbia che si è creata dopo l'annuncio fatto da Donald Trump dopo l'incontro con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Niente dazi agli europei, abbiamo un'intesa, aveva scritto. Poi, in alcune interviste, aveva alluso allo sfruttamento dei minerali dell'isola da parte degli Stati Uniti, ha annunciato che ci sarebbe stato libero accesso per le truppe, che sarebbero state costruite nuove basi militari, che alcune zone sarebbero state destinate alle strutture del Golden Dome, il sistema di difesa missilistico. Secondo tre funzionari di alto livello dell'amministrazione citati da New York Times, si sarebbe anche parlato della cessione della sovranità delle zone dell'isola dove sarebbero sorte le nuove basi militari, un'estensione del trattato del 1951. Una simile intesa non sarebbe stata certo una vittoria per un Trump che fino a poche ore prima aveva chiesto esplicitamente l'acquisizione dell'isola, minacciando l'Europa nel caso di una risposta negativa, ma sarebbe stato comunque qualche cosa che andava incontro ai suoi desideri. Il fatto è che già da subito Mark Rutte aveva detto che la questione della sovranità non era stata discussa con Trump. Si tratta solo di un accordo sulla sicurezza dell'Artico in ambito NATO. Con il passare delle ore sono state poi le autorità di Copenaghen e di Nuuk a fare maggiore chiarezza. Jens Fredrik Nielsen, il primo ministro della Groenlandia, in conferenza stampa ha detto che nessuno ha mai avuto un mandato per trattare a loro nome, quindi neanche Rutte, che la questione della sovranità, compresa quella delle basi, è una linea rossa che non deve essere superata e che infine inizieranno colloqui ad alto livello con gli USA per una definizione pacifica della questione. Il quadro che emerge da queste informazioni fa pensare al fatto che Trump sia stato costretto a fermare la sua offensiva per avere il possesso dell'isola, ma che per lui la questione non sia chiusa.
Veniamo anche alla questione ucraina, perché oggi Trump e Zelensky si sono incontrati in Svizzera. Alla fine del bilaterale hanno annunciato che domani e sabato negli Emirati Arabi i delegati di Washington e Kiev avranno un incontro allargato anche alla Russia. Il presidente ucraino ha parlato di accordo raggiunto con gli Stati Uniti sul tema delle garanzie di sicurezza. Resta invece problematico ancora una volta il fronte dei territori che il Cremlino vorrebbe annettere. Ce ne parla il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Il profilo dei personaggi è sicuramente di primo piano, parliamo dei capi delegazione di Stati Uniti, Russia e Ucraina e quindi non di inviati di secondo livello. C'è da capire se effettivamente sul tavolo ormai è rimasta solo una questione, ovvero quella dei confini orientali, oppure se ci sono anche altre questioni aperte. I russi non si sono espressi chiaramente su questo. Certo è che dopo l'incontro con Trump di oggi pomeriggio e dopo le parole durissime contro l'Unione Europea, l'annuncio di Zelensky ha avuto un effetto teatrale ma anche pratico molto importante, ovvero quello di dire la pace in questo momento si può fare solo con gli Stati Uniti e senza di loro non si arriva da nessuna parte, soprattutto per quanto riguarda le garanzie di difesa.
L'agenda di Trump a Davos prevedeva anche la cerimonia con cui è stata sancita la nascita del Board of Peace per Gaza, consiglio che dovrebbe guidare la ricostruzione della striscia. Il punto nel servizio di Alessandro Principe.
Il logo è bianco e dorato, nello scudo ci sono gli Stati Uniti, bene al centro, al nord si vede anche il Canada, sotto in parte l'America Latina, l'emisfero occidentale guidato dalla Casa Bianca. La cerimonia di fondazione dell'ONU privata di Trump è un'ostentazione di potere. Vengono chiamati sul palco i 19 leader che hanno risposto all'invito, c'è Milei, c'è Orbán, unico dell'Unione Europea insieme al premier bulgaro, il Qatar, l'Arabia Saudita, l'Indonesia, non ci sono Putin e Netanyahu, verrebbero arrestati su mandato del Tribunale Penale Internazionale. Una sedia resta vuota al centro, quella di Trump. Quando entra lui, si alzano tutti in piedi, applaudono. Poi va al podio, un breve discorso, Gaza citata solo di sfuggita, un passaggio però va al nocciolo. Le Nazioni Unite hanno un potenziale ma non lo usano, voi siete ora gli uomini più potenti del mondo. Poi Trump si sposta al centro del palco, una grande scrivania bianca, si accomoda e firma con il pennarello nero. Ecco la fondazione del board. Mostra la firma alle telecamere, poi aspetta. La portavoce Caroline Leavitt chiama gli amici a due, arrivano, siedono accanto al re. Un hostess porta le cartelline per la firma, Trump osserva, benevolo. Cosa farà il board? Che influenza riuscirà a esercitare? Se mai avrà davvero un ruolo per Gaza? Tutto resta incerto, tranne una cosa. Per Trump e per il gruppo di potere che lo sostiene, questo è il modello. Ci sono i capi e i vassalli. Ultime parole, prima di scendere dal palco. Questa volta sì, per Gaza. Sono un esperto immobiliare, dice Trump, per me. La posizione è tutto, io ho pensato. Guardate questa posizione sul mare. Guardate questo splendido pezzo di proprietà.
E prima di passare alla politica interna, restiamo ancora sugli esteri per leggere insieme un'ultima ora. Andiamo quindi ad Anversa, dunque in Belgio, perché 6 persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco con coltello nel corso di una manifestazione curda. Lo riporta tra l'altro la radio belga RTBF. Tutte le vittime sono state portate in ospedale e 2 di loro sono attualmente in condizioni critiche. 4 sospettati sono stati arrestati. Secondo i primi accertamenti si sarebbero infiltrati tra la folla dei manifestanti. Sono in corso indagini approfondite, inclusa la ricerca di prove. Il movente dell'aggressione è ancora da accertare. E dunque adesso vediamo finalmente all'Italia e in particolare alla legge antistupri. Nella nuova riscrittura infatti sparisce il concetto di consenso concordato alcuni mesi fa da Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Rotto un patto, protesta l'opposizione, che contesta dunque l'ambiguità del nuovo testo. La senatrice Giulia Bongiorno difende invece le modifiche. Più tutela per la vittima senza invertire l'onere della prova, dice. Da Roma sentiamo la corrispondente Anna Bredice.
È stato rotto un patto politico. Tutte le opposizioni respingono con queste parole il testo che Giulia Bongiorno, avvocata che ha difeso anche donne vittime di violenza, ma questa volta le viene imputato di agire più come leghista che avvocata, ha presentato al Senato, modificandone il punto centrale, il testo precedente, frutto di un accordo, di un patto tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, una presidente del Consiglio che dovrebbe sentirsi tradita, anche lei da un accordo non rispettato, ma che al momento non ha detto una parola su questa proposta. Viene cancellata la parola consenso. Nella versione precedente il concetto era semplice, si parlava della necessità di un consenso libero e attuale, ma era un testo che per questa stessa forma avrebbe invertito l'onere della prova, costringendo l'imputato a portare le prove della propria innocenza, un principio che non esiste nel processo penale. Nel testo attuale però la parola consenso viene cancellata per fare posto alla parola volontà oppure dissenso, un termine che significherebbe che la donna dovrebbe spiegare e provare di aver detto no ad un rapporto sessuale, ma un no a volte è impossibile nei casi in cui la donna è talmente impaurita dalla violenza da non riuscire a scappare e opporsi. Per questo le opposizioni respingono la nuova proposta, arrivando anche a dire, come Laura Boldrini, che meglio sarebbe nessuna legge. Il testo che Giulia Bongiorno porterà in commissione contiene 2 fattispecie di reati e di pene, da 4 a 10 anni, quindi pene ridotte rispetto al testo della Camera, nel caso di un atto contro la volontà di una persona, quando la induce a compiere e subire atti sessuali, da 6 a 12 anni quando si configura invece una violenza sessuale con minacce, approfittando anche della condizione di inferiorità fisica o psichica. Linea allo studio.
Sul nuovo testo e sulle possibili pressioni politiche dietro alla riscrittura della norma sentiamo Valeria Valente, senatrice del Partito Democratico, intervistata da Luigi Ambrosio.
Più che un bluff, direi che c'è una parte che è stata nei fatti purtroppo smentita ad oggi dalla sua maggioranza, in modo particolare dagli uomini o dalla pressione di un pezzo di una cultura comunque ancora presente nella sua maggioranza, che evidentemente ha visto in quel patto, in quel testo votato all'unanimità alla Camera e soprattutto un testo che è abbastanza ormai in sintonia con la lettura e con l'interpretazione che viene data da moltissimi magistrati di una norma, quel testo nei fatti è stato smentito da quella cultura e oggi purtroppo rischiamo di far fare un passo indietro alle donne nelle aule di giustizia, alle donne che subiscono violenza nelle aule di giustizia, non solo rispetto a quel testo, ma rispetto a come addirittura viene già applicata una norma, forse ancora incompleta, ancora imprecisa, che è già adesso in vigore. Quindi è davvero un passo indietro pericoloso e molto molto significativo.
Ancora cronaca, Elsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta ferita al Constellation la notte di Capodanno e ricoverata a Zurigo ormai da 22 giorni, si è svegliata e ha riconosciuto i suoi genitori. La ragazza si trova ancora in terapia intensiva, è già stata sottoposta a 2 operazioni e una terza all'intestino era in programma nei giorni scorsi, poi è stata rinviata in quanto le sue condizioni erano troppo delicate. È una grande emozione, ha detto il padre dopo il risveglio dell'adolescente, la prognosi però rimane riservata. E chiudiamo con una notizia che arriva da Firenze, perché la Corte d'Appello ha condannato un'ispettrice della Polizia Penitenziaria e altri 8 agenti per il reato di tortura per i pestaggi avvenuti nel 2018 e nel 2020 ai danni di un detenuto marocchino e di un recluso italiano nel carcere di Sollicciano. Le condanne vanno da 5 anni e 4 mesi a 3 anni e 4 mesi. La Corte d'Appello ha così ribaltato la sentenza di primo grado che aveva riqualificato il reato di tortura in semplici lesioni, assolvendo tra l'altro dall'accusa di falso e calunnia. È una sentenza che ha una rilevanza notevole sull'attenzione che si deve prestare a ciò che sta accadendo nelle carceri italiane, ha detto al nostro microfono l'avvocato Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della regione toscana. Lo ascoltiamo.
I fatti rimangono gli stessi, ovviamente. La qualificazione giuridica cambia in funzione della determinazione del ricondurre i fatti accertati al delitto di tortura, che come tutti sanno è una figura nuova, che presuppone una reiterata serie di fatti lesivi dell'integrità morale e fisica delle persone, che si traduce in una mortificazione proprio dell'uomo in se stesso, dell'umanità. E se io bastono una persona quotidianamente possono essere soltanto lesioni, anche se reiterate nel tempo. La tortura è qualcosa di più, è un'intenzionalità cattiva, come si suol dire, è un'intenzione di far male, è un'intenzione di far soffrire. Bisognerà leggere le motivazioni, perché dire che un fatto accertato e che non viene modificato, dire che si deve qualificare come tortura anziché come lesioni o lesioni aggravate, eccetera, eccetera, presuppone una valutazione concreta di quello che è accaduto, quindi bisognerà aspettare. Però ha una rilevanza notevole sull'attenzione che si deve provare a quello che sta accadendo.
Prima di salutarvi, lo sport con i campi, con l'Europa League, a circa 5 minuti più recupero, infatti la Roma è in vantaggio per 1-0 sullo Stoccarda. In campo nel tardo pomeriggio anche il Bologna, che pareggia per 2-2 contro il Celtic. Domani sarà già Serie A con l'inizio della 22esima giornata. Alle 20.45 Inter-Pisa. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.